Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Questa fine brusca non ce l'aspettavamo, ma comunque avrete riconosciuto senz'altro una colonna sonora, una musica che ormai da qualche tempo imperversa anche nei cinema, imperversa piacevolmente, una parte della colonna sonora del film in corso di proiezione in questi giorni al Fedora e in altre sale italiane. È stato distribuito questo film in 112 copie, per cui un film molto importante. Stiamo parlando della Notte del mio primo amore. Abbiamo di nuovo in studio il regista per parlarne e naturalmente il nostro Arnaldo Casali, a cui stamattina non ha suonato la sveglia.
Buonasera.
Non è Arnaldo Casali, ma è in realtà il doppiatore del
sì.
è proprio lui.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, no, è che appunto non mi ha suonato la sveglia, quindi ho ancora questa voce un po' roga, diciamo.
Sembra il mostro della Laguna Nera, è una cosa di questo genere.
Allora, ecco, io ringrazio di essere tornato a trovarci questa settimana, Alessandro Panbianco.
Grazie.
L'abbiamo avuto qui appunto la settimana scorsa, prima dell'uscita del film. Questa volta l'abbiamo visto, quindi possiamo
criticarlo.
Fargli tutte le critiche.
Lo massacreremo in questi 30 minuti? No, non è vero. Io poi non l'ho visto ancora, mi devo scusare, ma colmerò questa lacuna.
Criticare anche senza...
perché... Come fanno molti, d'altra
sì, infatti,
parte.
Perché...
Io l'ho visto due
perché
volte,
perché questo
invece,
titolo? Eh? Ecco, già il titolo, per esempio. L'hai visto due volte?
Io l'ho visto due volte, l'ho visto alla, diciamo, tra virgolette, prima, nel senso della serata che è stata fatta appunto con tutto il cast. E poi l'ho rivisto anche ieri sera, ho incontrato anche Alessandro ieri sera. Io vedevo il film, ero tra il pubblico, lui era tra il film e vedeva il pubblico.
Sì, infatti, sì, controllavo il pubblico.
Metacinema.
Allora, come sta andando, Alessandro?
Allora, dai risultati che sappiamo, che sono sempre molto parziali, purtroppo perché il Cinetel, che è l'organo che si occupa di capire in Italia come vanno gli incassi, e quindi poi il lunedì di solito pubblica il box office italiano, sono in vacanza, quindi ci sono della media film e chi si sta occupando, però contattando i circuiti in realtà, quindi sono sempre risultati abbastanza parziali. Stiamo andando bene comunque, siamo molto soddisfatti, la distribuzione è soddisfatta, quindi è lei che in qualche modo gestisce questo questa cosa e si ritiene molto molto soddisfatti, andando oltre le aspettative, quindi
no, peraltro una cosa che non abbiamo detto la settimana scorsa, perché ancora non si poteva dire, ma a questo punto non abbiamo potuto ascoltare la canzone perché non è ancora
nelle radio,
ma l'ascolteremo.
Parli della canzone di Dolce Nera.
La canzone di Dolce Nera, scritta appositamente per il film, con le musiche appunto dei Gels, no?
Sì, i ragazzi che hanno composto il tema horror che avete ascoltato prima in diretta hanno composto questa canzone, che è in realtà il tema dell'amore arrangiato in canzone. E lei ha sentito il brano prima, poi ha visto il film, le sono piaciuti sia il brano che il film, logicamente, perché altrimenti non avrebbe logicamente composto le parole. Ha composto le parole e poi è andata ad incidere il brano, ed è una cosa nostra, proprio del film.
E come mai proprio lei? Avete pensato proprio a lei per questo tipo di
Abbiamo
operazione?
Pensato a lei soprattutto perché il film è un thriller horror e lei ha questa voce molto dark, molto scura. E anche i compositori, ad esempio, tra le loro ipotesi di poterlo fare cantare ad una cantante, perché si preferiva comunque una cantante rispetto ad una voce maschile, hanno pensato a Dolce Nera. Siamo riusciti a contattarla e da lì poi è andato tutto bene.
Anche perché maniera... dolce, però è anche nera. Quindi
sì, capito, questo.
Il binomio amore e morte funziona sempre, no?
Sì.
Questo film, appunto, è un film, in parte lo anticipavamo già la settimana scorsa, ora lo possiamo dire, io lo posso dire per
non rivelare troppo, perché qualcuno non l'ha visto ancora.
Quindi finisce il film.
L'assassino?
No, tanto poi comunque l'assassino
è il maggiordomo, da questo punto di vista
è un thriller abbastanza anomalo, diciamo, rispetto al thriller italiano classico, no? Anche forse da questo punto di vista appunto assomiglia come trama più, appunto, poi lo dicevi anche la settimana scorsa, Alessandro, al thriller americano, nel senso che l'assassino in realtà non bisogna scoprirlo, non c'è appunto il classico alla Dario Argento in cui l'assassino poi è sempre quello che non ti devi aspettare e di conseguenza poi alla fine è proprio quello che effettivamente avevi pensato all'inizio, che però dopo ti avevano fatto credere che non era, insomma. Sì. Invece qui no, l'assassino in realtà è
subito identificabile.
È un po' il protagonista, anzi, devo dire la verità, io, Alessandro, devo dire questa cosa un pochino politicamente scorretta, no? Io ho cercato un po' di identificarmi nei personaggi del... Sì. E io il personaggio con cui mi identificavo di più era l'assassino.
Ecco.
Che l'ho trovato il personaggio un po' più simpatico del film.
C'è un vetro che ci protegge, per fortuna, da Arnaldo.
Ma è giusto così, no.
Sapete che questa la dico appunto...
E da questa sera quindi cercherò di imitarlo, quindi attenzione a Termini.
Attenzione a girarvi intorno alla mezzanotte. Perché soprattutto intorno al fedore, è pericoloso.
Perché effettivamente, no, questo seriamente bisogna dire, il film ha un valore molto molto grande, anche proprio da un punto di vista sociologico, se vogliamo, nel senso che non è soltanto appunto il teen blood all'americana in cui ci sono dei ragazzini o dei ragazzi o delle persone, no, che alla fine vengono ammazzate in modo più o meno meccanico,
efferato.
In modo efferato, sì, spettacolare, eccetera. Qui c'è poi tutta la prima parte del film, tutto sommato, in cui in realtà è un ritratto di un gruppo di adolescenti, sì, di una città, di provincia, insomma un po' come Terni, ma abbastanza realistico, appunto, devo dire, fatto molto bene. E tutto sommato, appunto, lo dicevo anche a Alessandro ieri, era un po' la cosa più difficile questa, nel senso che poi quando si fa un film, soprattutto quando un giovane come lui, ma che comunque sicuramente non ha 17 anni, si mette a fare un film in cui tutti i protagonisti hanno 16, 17, 18 anni, è molto facile cadere un po' nella retorica, nel finto, no? Perché comunque c'è sempre il rischio che ci sia un adulto che fa pagare gli adolescenti come lui pensa che paghino, e poi in realtà pagano in modo tutt'altro diverso. Questo te lo ricordi? Francesco ce lo diceva anche Steve Della Casa quando è venuto ospite, proprio parlando, ha citato un suo zio che per fare i giovani diceva Matusa, che era un termine, appunto, diceva lui già
negli anni 50 era già vecchio.
E lui appunto citava Muccino come esempio invece, no, di giovane che conosce,
che sa raccontare
sì, i giovani.
Anche Ligabue secondo me lo sa fare questo. Ligabue regista parlo naturalmente.
Sì, beh, anche se poi in realtà Ligabue ha fatto un film ambientato
mai giovani, sì.
Sì, poi ha fatto un film ambientato nei giovani, ma i giovani di 30 anni fa,
però con un linguaggio adatto a 30 anni fa, quindi
sì, appunto,
si era calato nella realtà.
Quando ci si vuole raccontare l'oggi, ecco, quando si le racconta l'oggi è sempre la cosa più difficile. Secondo me qui c'è un ritratto giovanile molto efficace, molto, molto realistico. aggiungerei purtroppo realistico, nel senso che tutto sommato, Alessandro, io ho trovato un'umanità abbastanza desolante in realtà.
Ma guarda, su questo devo dire che
che purtroppo questo sia così.
Noi ci siamo messi a raccontare appunto questi giovani, che poi in realtà è una prima parte del film, ma soltanto per far entrare lo spettatore in quel mondo. Però senza giudizi, cioè in realtà io non la trovo desolante. Cioè,
ecco,
capisco...
effettivamente. No, scusa, volevo aggiungere questa cosa. Ecco, effettivamente il film non dà giudizi.
No,
non è un film che ha un tono assolutamente né compiaciuto né moralistico. Né è un ritratto molto oggettivo. Ovviamente io davo il mio giudizio di spettatore, con la mia formazione, il mio carattere, le mie cose. Vedere un gruppo di ragazze che alla fine sono interessate solo ed esclusivamente alla palestra, al fidanzato, al cellulare, hanno a letto col primo che capita, insomma è un ritratto che, appunto, ripeto, è raccontato, mi è piaciuto perché non dà giudizi, ma non è nemmeno compiaciuto alla Jerry Calà, per intenderci, insomma.
È agghiacciante, insomma, la Jerry Calà è agghiacciante.
Appunto, però ecco, in quel caso lui veramente poi perché ecco, mi hanno fatto questa riflessione perché scherzosamente qualche giorno fa, durante il giorno della presentazione, poi a un certo punto Giulia ha fatto un paragone con Vita Smeralda, no? Perché effettivamente poi lo spaccato più o meno può anche essere simile, con la differenza appunto che Jerry Calà ci sguazza benissimo, anzi è il suo habitat naturale.
È uno di quelli che ha protestato per la tassa sul lusso, sicuramente.
Appunto. Invece qui no, appunto, non c'è né compiacimento né giudizio.
No, non volevamo dare in qualche modo un giudizio. Anche perché credo che comunque a 17 anni ci sono tante tipologie di ragazzi. Magari c'è quello più impegnato, che ne so, anche politicamente, anche socialmente. E molto spesso alcuni film lo hanno raccontato questo. Ma ci sono anche ragazzi che vivono 17 anni in maniera molto tranquilla, appunto, soltanto che pensano ai cellulari, alla televisione, appunto, andare in palestra, ai problemi con la scuola. E non credo che sia sbagliato, cioè non credo che un ragazzo di 17 anni che vive la sua adolescenza, la sua crescita, anche sotto questi punti, questi aspetti, sia da criticare. Lo vive, poi sicuramente ci saranno altri che lo vivono in maniera diversa, che vivono magari anche problemi più profondi, magari leggono il giornale, magari si informano, magari appunto fanno del volontariato, ci sono anche quelli. Ma logicamente per la nostra necessità abbiamo raccontato soltanto quello che interessava a noi, senza, e questo mi fa piacere che tu l'abbia notato, dare dei giudizi però, perché non volevamo comunque dire i giovani sono ormai circondati dal nulla e per questo devono morire in qualche modo.
Probabilmente no. Pur non avendo noi cellulari quando avevamo 17 anni, però eravamo abbastanza futili anche noi, tutto sommato.
Sì, no, io guardavo cambiavano la televisione, gli strumenti, appunto...
Non avevamo internet e i cellulari, però forse l'attenzione nei confronti dei problemi del mondo comunque, era abbastanza lontana da noi.
Le passeggiate al corso uno se le faceva tranquillamente.
No, ma io stesso ero assolutamente un idiota, peraltro sono anche rimasto, insomma, non è che... Però devo dire, capito, questa purificazione poi alla fine un pochino io godevo quando l'assassino faceva massacrare questi giovani. No, perché effettivamente, no, sai, anche questi ragazzi che lasciano la ragazza soltanto perché non gli c'è stata, quell'altro che, insomma, è un... Però ecco, ripeto, in realtà è bello perché...
Non è molto lontano dalla realtà.
No, appunto, è tutto sommato è molto vicino, capito? Molto vicino, però ecco, raccontato anche con sguardo molto oggettivo, però alla fine...
È veloce, diciamo, anche
è molto veloce, sì. Però insomma, alla fine, ecco, io personalmente, ma qui appunto davo il mio giudizio di spettatore, alla fine tutto sommato...
Non ti dispiaceva
che non mi mancheranno questi personaggi.
Stiamo facendo un discorso un po' però da vecchi rimbambiti, forse sarebbe il caso.
Sì, no, ma anche volendo appunto da Kill, appunto ripeto. No, ma io appunto poi sono abbastanza rimbambito, quindi non è
potremmo che... anche creare una specie di club dei serial killer, se volete.
Ecco, no, questa potrebbe essere...
No, assolutamente, poi... sulla coscienza, assolutamente no.
Perlomeno che distruggono i cellulari, ecco, se non le persone, andare in giro a spaccare a martellate i cellulari non sarebbe male.
Comunque,
parliamo del film, va.
Sì, no, beh, stiamo pure, abbiamo affrontato uno spaccato del
appunto.
Film che, ripeto, poi in realtà, ecco, mo, scherzi a parte, è una parte molto interessante, secondo me molto importante del film, proprio perché poi alla fine anche a chi non interessa tutto sommato il genere, è comunque un film interessante anche appunto come sguardo su un certo universo, insomma, che, ripeto, è raccontato molto bene, cosa non facile quando si affrontano queste cose, tanto più poi da un momento in cui uno lo fa volendo in realtà non raccontare un horror, quindi alla fine non era la cosa più importante
No, poi oltre a questo c'è proprio la storia di Chiara, che in qualche modo è proprio il passaggio all'età adulta, no? Da 17enne, lei che in qualche modo cerca di diventare grande, e questo diventare grande comunque costerà molto. Infatti poi tutta la storia si andrà a sviluppare in una notte, in quella notte accade tutto, e il nuovo giorno forse è la nuova Chiara, che lei, c'è la famosa scena, sì, che si mette questo rossetto in questi specchi che, con dei riflessi su riflessi, roba varia, che è incerta se essere adulta o essere bambina, no? Che non si accetta. Ed è anche questo, in qualche modo, abbiamo voluto un pochino raccontare, che forse appunto è una nota in più che potrebbe rendere anche il film più interessante, al di là sempre di chi non è l'amante del thriller horror.
Parliamo un po' di Terni, nel senso, questo film, appunto, dicevamo, l'abbiamo già detto l'altra volta, è il primo film prodotto a Terni, diretto appunto da un regista ternano, interamente girato a Terni, con attori in gran parte ternani. Terni non si vede tantissimo però nel film, però, e quindi io ho notato questa cosa, da una parte per me è stato, da ternano ovviamente qui parlo, non tanto da spettatore oggettivo, anzi, da ternano ovviamente un difetto del film è quello che ha mancato, anche io lo dissi quest'anno al convegno su che abbiamo fatto a Papigno, su Pirandello, e il cinema, no, parlando di Terni e cinema, dicevo, Terni sono stati girati tanti film a Terni, ma nessuno è stato ambientato a Terni, no? E anche questo film in realtà ha un'ambientazione abbastanza neutra. Quindi da questo punto di vista, ancora una volta, Terni non è riuscita a essere protagonista di un film. Però ho notato una cosa, un piccolissimo particolare che salva in corner questa cosa. Cioè che in una scena del film, per pochi secondi, si leggono dei giornali e sui giornali c'è scritto Terni. Quindi
sì,
in effetti il film è ambientato a Terni.
Sì, sulla cronaca dei giornali d'epoca che riportano la notizia di questo omicidio che in qualche modo ha sconvolto la città. Beh no, però si riconosce, perché guarda, ti dico che a diversi spettacoli, nel momento in cui dice ah la passeggiata, ah questo è il flash, ah questo è logicamente ah questa è la palestra, cioè logicamente che è di Terni, sì, il fatto che tu dica che magari esternamente, magari per una persona che ne so, che sì, lo va a vedere a Milano, non dice ah sì, quella è Terni, è normale. Per i ternani la riconoscono.
Sì, anche se ecco, io per esempio ho avuto difficoltà, questo devo dire in realtà è stata una grandissima abilità anche tua proprio nel girare, nel senso che sei riuscito un po' a trasfigurare anche i luoghi, nel senso sì, uno sì, intuisce che quella è la passeggiata, però non è che si vede bene,
no,
proprio per il modo in cui l'ha inquadrata, che è abbastanza sì. E questo ecco, no, devo dire è stata anche una grande abilità.
E su questo non so, vabbè, non era così volontaria, è accaduto anche per delle necessità e tutto, però mi sono divertito a trasformare il luogo della passeggiata, soprattutto della fontana, che è dell'infanzia in qualche modo, cioè io sono legato, andavamo alla passeggiata a giocare sulle altalene e tutto, invece lì è inquietantissimo, quindi quello mi sono divertito, devo dire, cioè un luogo che normalmente per i ternani è visto in maniera molto relax, tranquilla, della famiglia, dei bambini, e lì invece è l'inizio, perché quando la prima ragazza, appunto Vanessa, comincia a sentire questi rumori e capisce di essere seguita da una presenza non poco rassicurante. E di questo sono contento, non so perché.
Ma questa anche scarsa riconoscibilità della città forse è dovuta al fatto che qualsiasi spettatore in qualsiasi città d'Italia possa riconoscersi sì, nella sua
sì,
città
sì,
in fondo,
no? Cioè l'importante era dare la provincia in qualche modo, cioè far identificare che non è la grande città, non è Roma, non è Milano, in una provincia accade questo. Sicuramente tendere a neutralizzare un pochino più i luoghi, non renderli così riconoscibili. Abbiamo cercato appunto proprio di basare su questo. Poi non è detto, magari il prossimo sarà proprio su Terni,
Piazza d'Acido, la Fontana, l'Obelisco, la Cascata delle Marmore,
la infatti. Pressa.
Una cosa molto curiosa del film, molto appunto direi quantomeno freudiana, questa è proprio una curiosità, che l'attore che fa il killer non parla mai. Non si sente la voce. In compenso, la voce dell'attore che fa il killer è quella del padre della protagonista.
Allora, qui andiamo proprio su i gossip.
Questa cosa no, è molto buffa e tra l'altro appunto...
Vabbè, ma per chi lo sa, altrimenti...
Sì, no, no, se no non se ne accorge nessuno, ovviamente questa è una curiosità proprio, come dire,
cioè, cinefila, è stato doppiato dopo? Particolare... Fammi capire, è stato doppiato dopo?
l'attore che fa il padre è stato doppiato, è stato doppiato, e la voce dell'attore che fa il padre è la stessa,
è l'assassino,
sì, è la voce dell'assassino che però non paga, quindi non è riconoscibile.
Non è riconoscibile, altrimenti uno pensa il padre,
se no penserebbe, lo riconosce solo ovviamente
chi
conosce l'attore.
C'è stato un doppiamento della personalità da parte di questo attore doppiatore,
che però capito, secondo me fa molto Twin Peaks questa cosa, tutto sommato col padre.
Per chi lo fa, sì, addirittura un conflitto tipico, potremmo dire.
E tra l'altro ha un precedente, questo lo dicevo appunto anche all'attore, che non dico chi è, ma un attore ternano che fa il killer. Gli dicevo che c'è stato un precedente illustre, per così dire, in una situazione analoga, che è successo in Gesù di Nazareth a Pino Colizzi, che è l'attore che peraltro è specializzato nei ruoli di cattivo, anche lui ha fatto recentemente, mi sembra, Il bello delle donne, dove interpreta un ruolo del...
Torbido.
Sì, un ruolo molto torbido, l'amante di Giuliana di Sio, mi sembra, o il padre dell'amante, qualcosa del genere, che è anche un grande doppiatore lui, ha fatto peraltro proprio il padre di Laura Palmer in Twin Peaks, lui faceva.
Ah, ho capito.
Pino Colizzi. E Pino Colizzi in Gesù di Nazareth doppia Gesù e fa la parte del buon ladrone.
Ah, bello.
Doppiato da un altro.
Vabbè, cioè, una comparsata, però dai.
Sì, sì, però c'era questa, quindi questa curiosità, insomma, secondo me è abbastanza interessante.
C'è un precedente importante
di questo sdoppiamento, sì, sì. Peraltro le immagini del, appunto, della tana dell'assassino sono assolutamente bellissime, molto evocative. Ecco, qui devo veramente fare i complimenti ad Alessandro proprio per la scelta delle inquadrature, per la regia, che secondo me è veramente molto bella. Le sequenze iniziali e finali secondo me sono proprio magnifiche, proprio il montaggio della colonna sonora, la fotografia, le sequenze, secondo me è da vedere quantomeno per questo, quantomeno per le immagini che sono veramente favolose. Poi Giulia è fantastica. Adesso
l'abbiamo vista, per cui lo possiamo dire.
Sì, sì.
No, ma anche, vabbè, lui adesso l'ha vista anche come interprete, e forse l'ha conosciuta anche più umanamente, che l'altra volta qui era molto timida, si vergogna, in realtà lei è una
persona un po' trattenuta,
molto vivace.
E rende molto bene, e devo dire, Alessandro l'ha fotografata in modo eccezionale, nel senso che poi in realtà è anche lei molto trasfigurata, in realtà, secondo me, nel film, cioè è molto diversa rispetto appunto a come l'abbiamo vista qui, rispetto a come normalmente, anche nel volto, nello sguardo, cioè si
sì,
vede
un più innocente. È anche vero che, appunto, come ho sempre detto, dicevo anche l'altra volta, è un film che è durata la lavorazione tantissimo, quindi in realtà Giulia aveva 19 anni, adesso ne ha 21, e in effetti forse è a quell'età che anche un anno o due il volto diventa più adulto, in realtà. E Giulia un pochino, è vero, è cambiata rispetto a quando abbiamo girato il film. E poi è anche vero che lei ha un viso che nel momento in cui si strucca basta soltanto togliergli, che lei invece calca moltissimo gli occhi, magari evidenziare gli occhi, visto che lei già ce l'ha grande di per sé, già come età si abbassa notevolmente. Poi detto, era comunque 2 anni fa. Quindi.
No, Alessandro dice così per modestia, secondo me, perché in realtà invece secondo me è stato proprio la sua mano che l'ha comunque scolpita in qualche modo, cinematograficamente parlando, nel senso proprio lo sguardo, il modo anche di parlare che ha nel film è diverso da come parla. E secondo me questo dipende proprio dal regista, perché poi dell'abilità che ha avuto anche proprio nel costruire questo personaggio, che ovviamente trattandosi poi di una esordiente, quindi chiaramente immagino che sia stato fatto un lavoro molto grande su di lei, anche rispetto magari agli attori professionisti, e si vede, insomma, questa cosa è, secondo me, appunto le tre cose per cui vale assolutamente la pena di vedere questo film sono la regia, la protagonista e la musica. Sono i tre aspetti.
No, sono contento, perché poi vabbè, accade, ma è normale che i film non è che piacciono per forza a tutti, e sicuramente non devono piacere a tutti, perché significa c'è qualcosa che non va, perché un film che piace a tutti, dice come mai, o qualsiasi altra cosa, a meno che vabbè non è la Gioconda, e quello è normale, anche se forse a qualcuno non lo so
avrebbero fatto in modo diverso.
Però no, invece mi è capitato un giorno di stare su al cinema l'altro ieri, di stare al Fedora, e due persone invece sono andate via al fine del primo tempo dicendo una regia orrenda. Però
vabbè, capita.
Sì, capita. È bello che poi ero casualmente lì alla casa, ma per parlare con le ragazze, per gestire appunto la serata con l'incontro, e passava questa signora che ha lasciato questo giudizio così proprio trasciai io lì, così cosa è rimasto, non ho detto nulla, l'ho visto andare via e vabbè.
lapidario, un po' lapidario.
Sì, sì, assolutamente.
D'altra parte questo fa parte...
Sì, forse sì, il titolo gioco, un po' assolutamente.
Può depistare un po' il titolo. Uno si aspetta magari una storia d'amore molto più carina, invece poi di fronte c'è
quello
forte.
Certamente. Beh, ma già però, la locandina già... Ecco, nel senso,
magari uno non l'ha vista la locandina, che ne so.
Beh, oddio, quando vai al cinema e voglio andare a vedere il Sala 1. No, devo dire che da quel punto di vista siamo abbastanza corretti. Il manifesto, c'è cioè lei con questa goccia di sangue, il coltello... chiodi che si vedono, no, non è così veramente rilassante la locandina, uno già sa.
No, ma penso in realtà è un film comunque chiaramente che anche per il genere ha fatto comunque una scelta di campo già la, quindi è normale che ci sia poi tanta gente a cui il film non piace, insomma.
Sì, questa è poi una persona adulta nel senso da,
sì, insomma, è normale, vabbè, se uno dovesse piacere a tutti poi
sì, no, insomma, infatti sono d'accordo,
non c'è neanche gusto, male, sai?
No, è che rimane un po' così perché dici, sai, se la motivano non mi è piaciuto, ma andarsene via alla fine del primo tempo, che io sì. anche io sono un tipo che comunque sia quando vedo il film, bello, brutto, do giudizi in maniera anche abbastanza spesso tranchant, non sempre, e quindi da questo punto di vista non posso dir nulla, solo che andar via, e però li vedo sempre tutti, cioè perlomeno, cioè, l'onestà di l'ho visto, sì, tutto, non sono andato mai via prima, invece via prima poi proprio così senza dire ah l'ho trovato un po' debole di qua di là, no, proprio banale, una regia orrenda.
No, poi dare giudizi sulla regia vuol dire essere tecnici. Io posso dare giudizi magari sulla trama del film, sulla credibilità, ma dare giudizi sulla regia vuol dire,
diciamo,
fare il regista,
vabbè, quello, no, ma anche quello proprio parte del gioco, nel senso magari uno dice la regia per voler dire magari il film in generale, cioè
certo.
A me Alessandro ieri mi ricordava un po' Nanni Moretti su Sogni d'Oro. Quando sa,
ah,
davanti,
sì, che
al cinema pubblico,
sì.
Guarda, tasta il pubblico,
infatti,
dice,
o Sogni d'Oro, o invece dicevamo con Pierluca Rossella di fare come sempre Nanni Moretti su Caro Diario, che guarda il box office, gli incassi, oddio quanto abbiamo fatto allora, considerando 60 sale che va, e lo stiamo facendo in realtà, ci eravamo ripromessi di non farlo, in realtà siamo continuamente a capire,
insomma, possiamo dire che l'inizio è stato al di sopra delle previsioni.
No, quello sì, anche perché devo dire, al di là di questa signora che è uscita, e forse sicuramente ci saranno anche altre persone a cui il film non è piaciuto, ma è normale, a molte altre invece, ecco, Arnaldo è una di queste, l'ha trovato comunque interessante. Certo, non è un film perfetto, non è il capolavoro della cinematografia italiana, e questo ne siamo consapevoli. Ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, potevano essere anche migliori da altri punti di vista. I mezzi erano quelli che erano, siamo riusciti comunque a farlo.
È un'opera prima, poi, insomma.
È un'opera prima, cioè, le perfezioni ci sono, assolutamente.
Questo è normale, insomma. Ma io, per esempio, per quanto riguarda appunto i tuoi colleghi molto giovani, Paolo Sorrentino, secondo me, io sono un fan totale delle Conseguenze dell'amore. Il primo film l'avevo visto e mi era... l'avevo trovato interessante, ma non mi aveva entusiasmato, per esempio. Cioè, comunque credo che l'opera prima sia sempre uno scoglio difficilissimo, no? E comunque è difficile, secondo me, poi riuscire a ottenere un prodotto già completamente,
infatti,
pieno, perfetto, altrimenti uno nascerebbe già perfetto, insomma, a parte Kim Rossi Stewart,
sì, è vero,
che secondo me è un'opera prima già,
ha alle spalle comunque molti film da attore,
sì,
in cui ha imparato,
no,
anche a fare il regista,
concordo.
Ha avuto una carriera lunghissima come attore, quindi in realtà poi la sua opera prima, per modo di dire, nel senso che ha dovuto soltanto, è l'unica che si è messo lì a fare il regista, ha soltanto detto ok, ora, ma insomma,
sì. Se volete litigare con Arnaldo, parlategli male di Kim Rossi Stewart, e lui
è pronto
a sfoderare gli artigli.
Io lì, anche lì, appunto, perché anche io sono molto critico, le pulci uno le potrebbe benissimo fare, no, a me ha dato molto fastidio su quel film il fatto, visto che c'è una bellissima regia, dei bellissimi interpreti, a me convince sempre lui poco in questa versione un po' più popolare, non ci credo, cioè lui secondo me ha un viso più aristocratico, cioè più nobile, ma nobile non nel senso di classe e tutto il resto.
Come lineamenti.
Faccio fatica a vederlo parlare romano.
Quindi Romanzo criminale non ti ha convinto?
Sempre lì, mi sono molto piaciuti gli altri, devo dire, l'ho trovato molto più convincenti. Cioè Favino, stupendo sicuramente, proprio calato in quella parte. Lui, mentre funzionava benissimo appunto sui film di Amelio. proprio perché è quella persona là. Però è personale questa cosa, cioè pur facendo una bellissima interpretazione, comunque il personaggio del padre era molto bello e lui anche molto bravo a renderlo. È proprio che è un distacco, ma mio personale, che non riesco a crederci, a crederlo in quel modo.
Ricordiamo che ha interpretato anche Gesù nel film di Dalatri, lì proprio Gabriele era una parte abbastanza ingombrante, anche insomma faticosa.
Molto difficile. Sì, forse molto difficile. Lì a me, per esempio, non mi ha completamente convinto, forse, ma quella è appunto una parte
speciale, definiamola speciale.
O te lo reinventi completamente Gesù, oppure subisci comunque il personaggio gigantesco che hai, quindi quella forse sarà in assoluto la parte più difficile.
No, poi se ci pensate bene, mai grandi attori hanno interpretato Gesù nella storia del cinema o degli sceneggiati, tutto sommato, se ci pensiamo un attimo. Molto spesso mi ricordo che Gesù addirittura non veniva nemmeno mai preso in faccia, no? Cioè ripreso proprio, ma spesso visto da dietro. Poi abbiamo avuto il caso di Zeffirelli con il Gesù televisivo, vabbè, però insomma quello non si può definire un grande attore, o comunque non si può definire un attore molto famoso, anche se quella parte fu secondo me straordinaria.
Sì, lo lanciò,
lo lanciò molto, poi fece anche D'Annunzio, quindi un personaggio completamente diverso rispetto, anzi potremmo dire l'alter ego, insomma, l'altra parte.
Io volevo usare il tempo che ci rimane a disposizione, dopo abbiamo anche un'altra cosa da fare prima della conclusione che poi vi dirò, però intanto ecco, io volevo chiedere ad Alessandro, abbiamo parlato del film, io volevo chiedere qualcosa di lui, nel senso proprio anche un po' della sua storia, come ci si ritrova insomma a fare il regista. Lui è appunto, diciamo, è il primo regista ternano, diciamo, nel senso di registi ternani ce ne sono tanti, ma di registi ternani che hanno fatto un film
credo che nelle sale, diciamo, così, perché poi ci sono altre persone che
ecco, è una città in realtà molto vivace da questo punto di vista. Ci sono tantissimi,
io una
ragazzi.
Persona che stimo moltissimo è Paolo Liberati, che secondo me sa fare cose anche molto interessanti, molto belle, quindi
no, ecco, effettivamente poi ci sono anche dei registi anche nel tuo film, c'è cioè Alessandro Minestrini per esempio che fa un po' questa cosa, che fa una parte, lui insomma so che sta un po' intraprendendo anche lui quella carriera e che fa una piccola parte sul tuo film. Insomma, Terni è una città in su di
vabbè, c'è anche l'università, bene o male, e quindi in qualche modo persone che
insomma ecco piccoli, diciamo, registi, poi
crescono.
Ci sono, poi insomma, vedi, ho detto anche io l'ho fatto un film.
Quindi, quindi non c'è il limite al peggio, voglio dire.
Non c'è il limite al peggio, guarda. Quindi no, ecco, volevo sapere, insomma, da chi è arrivato sul grande schermo, insomma. Come è nata anche proprio un po' in te questo desiderio, questa cosa, e come ci si ritrova poi anche l'emozione, insomma, di rivedersi su...
Allora, per quanto mi riguarda, nel senso, posso dire che veramente tutto è iniziato intorno ai 17 anni, quando è venuto fuori il videoregistratore, in qualche modo. Il videoregistratore mi ha cambiato un po' la vita, perché prima non è che andavo così spesso al cinema, e col videoregistratore invece la possibilità di vedere film direttamente a casa, quindi le prime videoteche, noleggiare film, è stato sicuramente il là che... E lì ho cominciato a vedere film e continuavo a vedere ogni giorno film 3-4 al giorno, e lì è nata proprio la passione, in realtà. Dopodiché vabbè, ho studiato, ho fatto un percorso di studi che mi ha portato fino a questo risultato. Io sono contento, nel senso, mi emoziono ovviamente quando vedo il mio nome, perché sembra poi di sdoppiarmi, no? Perché ti vedi, dici, ma e leggi, no? Alessandro Bambianco, chi è? Beh, no, sì, so io. Cioè, è un po' estraniante come cosa. Sono contento. Devo dire che penso che il regista sia un direttore, in qualche modo un tecnico, e come tutti gli altri tecnici lavora ad un progetto. Quindi... solo questo, cioè non credo che sia proprio un artista e debba essere trattato tale, è un tecnico come gli altri.
Hai un sogno nel cassetto o un progetto comunque che...
A me piacerebbe sempre lavorare sui generi, un musical italiano non mi dispiacerebbe, perché secondo me sono sempre quelle cose che rimangono sempre agli altri, e noi diciamo ah no, no, non li facciamo, noi non li facciamo. Invece, ma musical l'ho inteso anche come romance cigarette, il film di Durturro, cioè, che è un atipico, nel senso, non è il classico musical in cui ci sono le canzoni famose, anche se quello non mi spiacerebbe fare, però sarebbe divertente.
Una cosa alla Producer, per esempio, molto carina.
No, beh, quello è veramente un musical, no, Romance and Cigarette, il film, non so, di Durturro, se avete visto, è che proprio questi personaggi a un certo punto iniziano a cantare e ballare nella loro vita reale.
Arnaldo, devi...
Terni, con Terni, non sarebbe male.
Arnaldo, devi chiudere.
Bene, io ringrazio moltissimo Alessandro di essere tornato a trovarci.
Grazie. Speriamo che lo faccia di nuovo, naturalmente.
Speriamo ovviamente che poi adesso...
E intanto voi andate al cinema.
Certamente.
Noi intanto andiamo al cinema, notte del mio primo amore, a Terni,
al Fedora, e poi...
In Umbria, anche a Perugia e Foligno, giusto?
Sì, Perugia e Foligno.
E poi insomma...
In tutta Italia.
In tutta Italia.
Se siete in vacanza andatelo a cercare nel cinema
tanto
della
piove.
Città. Tanto piove. Tanto piove. Il mare è una tragedia, cinema. La montagna è fredda, per cui andate al cinema. Grazie Alessandro Bambianco.
Grazie a voi.
Grazie Arnaldo, ci prendiamo la pausa di Ferragosto e ci vediamo dopo Ferragosto.